Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Parliamo di San Giuseppe, da Radio Buon Consiglio, che porta l'Immacolata nelle vostre case e nei vostri cuori. Siamo nel tempo pasquale, ecco, abbiamo passato la domenica della Divina Misericordia, la domenica in Albis, in cui abbiamo celebrato la misericordia del Signore che si fa vicino a Tommaso, toccare con mano il suo corpo, ecco, le sue piaghe, in modo da rendersi conto del dono preziosissimo della risurrezione del Signore per noi, fonte di grazia, fonte di bene, di pace, fonte di amore universale, straordinario, soprannaturale. Ecco, e noi consideriamo San Giuseppe anche parte di questo grande mistero della risurrezione. Alcuni addirittura sostengono che è risorto con il suo corpo, come Gesù, ecco, come la Madonna vive in cielo con il suo corpo, quindi è già completa la redenzione per lui, non deve aspettare l'ultimo giorno come noi per la risurrezione anche della carne, la risurrezione della carne. Egli è già in intimità perfetta con Dio. All'interno delle tradizioni popolari, scrive Giuseppe Attilio Mattanza nel suo testo San Giuseppe, un santo da riscoprire, ecco, abbiamo analizzato il culto, la liturgia di San Giuseppe, come si è evoluta nei secoli. Adesso passiamo alle tradizioni popolari. Ecco, di San Giuseppe abbiamo già cominciato, ecco, il viaggio nelle tradizioni, nelle rappresentazioni, ecco, quelle anche artistiche di San Giuseppe, ecco, nella cultura di massa, nella cultura cristiana, ecclesiale. Ecco, vediamo ancora nelle tradizioni popolari come vengono riportate le rappresentazioni sacre o misteri. Questo genere di spettacolo si sviluppò soprattutto nel secolo X in relazione alla liturgia del Santo Natale, la quale si prestava con le sue sequenze, antifone, responsorio, ricordi alla rappresentazione drammatica. Il popolo rappresenta, quindi non c'è solo la liturgia, c'è anche la vivificenza, la vivificazione, un po' come un film, no? Però certo i film non c'erano nel Medioevo, c'erano queste delle opere teatrali, no? Su base evangelica, allora, si voleva vedere lo spettacolo di quello che è successo già tanti secoli fa, no? Ecco, nel Medioevo si fanno queste rappresentazioni del Natale, ecco, il presepe vivente, San Francesco fu un maestro, no? Nel rappresentare il presepio, ma anche poi anche la passione. San Giuseppe era interessato per le scene dell'Annunciazione, dei pastori, magi, della fuga in Egitto. In generale si trattava di un personaggio muto, quasi una comparsa. Certo, nel Vangelo è così, tutta la sua vita interiore. Non si ferma a colloqui, non si ferma a dialoghi, a proclamazioni, a sentenze. Non è un uomo di questo tipo, è un uomo pratico. Un uomo che vuole lavorare per il Signore senza perdere tempo. Presto tali rappresentazioni non furono più eseguite nelle chiese, ecco, addirittura c'era questo, no? Queste rappresentazioni erano sacre, cioè erano una specie di oratori sacri, no? Come poi furono fatti, insomma, dei grandi musicisti dell'epoca del 600, del 700, del barocco, no? Gli oratori sacri. E vennero rappresentati anche in chiesa, ecco, però poi dopo non furono più eseguite queste cose. Nel secolo XII esse vennero prese vive per la convocazione dei profeti, vennero aggiunti dei fatti tolti dagli apocrifi e San Giuseppe figura sempre come un vecchio con la barba. È importante queste movimentazioni di massa, questi modi di massa, questi modi popolari. È la gente che rappresenta, non sono i preti, no? Sì, prima forse erano anche i sacerdoti per suscitare un po' di risveglio di fede nelle persone più lontane, facendo apparire visivamente il mistero, no? Nelle opere proprio umane, ecco, nelle movenze umane. E anche i quadri, no? Gli affreschi bellissimi nelle cattedrali servono a questo, servono a rappresentare il mistero. E ci si serve molto degli apocrifi. Se gli apocrifi, ebbero poca importanza in Italia e Spagna, non fu così per le rappresentazioni tenute in Germania, Francia e Inghilterra, erano una cosa diffusa. Noi pensiamo che siano cose popolari, soprattutto del sud d'Italia, dove ci sono queste manifestazioni, la passione vivente, il Natale, il presepe vivente, invece sono cose, insomma, che si facevano anche all'estero, anche nelle altre parti d'Europa. Anzi, con il contributo degli apocrifi, contribuendo a divulgare sempre più le leggende. Poiché il carattere religioso delle rappresentazioni sacre era andato perdendosi, esse erano divenute uno spettacolo profano, senza più un controllo da parte delle autorità ecclesiastiche. Purtroppo quello che succede anche oggi, no? Ci si vedono tante processioni storiche, come io insomma, ho l'occasione di andare in un piccolo paese della Sciosciaria, ad Alatri. C'è la rappresentazione storica della passione che dura una settimana, però non ha nessuna relazione con l'autorità ecclesiastica, no? È una cosa autonoma, totalmente autonoma, proprio fatto laicamente, ecco, con tanto dispendio di soldi anche, no? Ma la Chiesa non c'entra niente, è una rappresentazione sacra, no? Si è fedeli ai testi evangelici, si ripetono i testi evangelici, i profeti, eccetera. Però non c'è la Chiesa lì, no? È proprio un'esigenza quasi del popolo, no? Si è fatto da tanti anni, forse prima era sotto il controllo della Chiesa, quando si cominciò nella metà dell'Ottocento, e adesso però è diventata patrocinio del comune, che organizza e sovvenziona anche queste rappresentazioni, perché la gente ci tiene. In questi casi la figura di San Giuseppe non è più muta. In Francia, oltre che nelle scene dello sposalizio, entra in quelle della Natività, dove su invito di Maria va a chiedere del fuoco all'albergatore, il quale pretende che glielo prenda nel suo mantello, poiché questo non brucia. L'albergatore, intimorito, gli chiede scusa. Ecco tutti i miracoli che sono rappresentati negli apocrifi. Nella scena dei Magi San Giuseppe è presente e li benedice. Queste rappresentazioni si protrassero in Francia fino al secolo XIX. È interessante, noi sminuiamo molto la fede, ma effettivamente se ci sono state queste cose vuol dire che c'era un grande movimento popolare che le sosteneva, e ancora oggi lì dove si fanno si vede insomma la fede di questa gente. Ecco, anche se ci sono episodi che sì, magari miracolistici, vagamente suggestionabili, ecco, che possono insomma dare un'impronta piuttosto di soprannaturalità spicciana, no? Ecco, c'è questo miracolo, quest'altro, però ecco, forse si perde di vista l'identità di Giuseppe, ecco, la sua missione, ecco, la sua opera a servizio di Dio e del Vangelo. Un documento inedito conservato a Maastricht, ne autore Jean van Denemarken, circa nel 1500, riguarda un'opera teatrale di 122 versi avente come argomento il fidanzamento di Maria e di Giuseppe. Essa veniva rappresentata durante la processione solenne del 15 gennaio in occasione della festa liturgica dello sposalizio e comprendeva 5 brevi scene: il dialogo al tempio tra il sommo sacerdote Maria e Anna sull'avvenire matrimoniale di Maria, la elezione di San Giuseppe per mezzo del miracolo del bastone fiorito, come detto dagli apocrifi, l'annunciazione a Maria dopo 69 giorni, il dubbio di San Giuseppe 3 mesi più tardi, Sant'Anna che accoglie gli sposi a Nazareth. Ecco, alcuni mistici hanno, probabilmente per rivelazione soprannaturale, non lo so, come Caterina Emmerich, no, che racconta per esempio la vita di Maria, e racconta questi episodi che come realmente avvenuti, e circostanzia le sue rivelazioni proprio con luoghi fisici veramente appurati poi in seguito, no? Ecco, come sono stati descritti dalla mistica, ecco, anche Maria di Agreda, no? La città di Maria, ecco, la mistica città di Dio. Lei descrive pure lei luoghi, personaggi, nomi, insomma, a noi sfuggono anche gli apocrifi, e raccontano questi episodi, ecco, che probabilmente erano già codificati ai loro tempi da queste opere, ecco, anche con questa opera teatrale, 122 versi, addirittura in versi, no? Addirittura in rima, ecco, quest'opera teatrale sullo sposalizio di Maria e Giuseppe. Ecco, circa nel 1500, che noi ridiamo, sorridiamo, no? Ma sono opere popolari, no? Non c'entra la Chiesa, no? Ecco, sono opere di artisti, opere di persone laiche, che insomma, si sono lasciate toccare un po' dal sentimento popolare, dalla riflessione sui testi evangelici, e non circa la fede, hanno prodotto queste opere d'arte. Quindi, ecco, sono la devozione popolare, non è più liturgia. La liturgia è controllata ovviamente dalla Chiesa, dal diritto canonico, dalle decisioni dei papi, dei vescovi, questa sì che è regolata, ma questa è l'espressione popolare. Forse sì, c'è un incentivo da parte dei parroci, insomma, permettevano queste cose, gli piacevano anche a loro, però non le facevano loro, no? Ecco, non le facevano loro, erano persone devote, pie, che si raggruppavano autonomamente e che esprimevano la loro fede, ecco, anche in questi versi, ecco, in queste rappresentazioni sacre. Del resto, grandi musicisti, perché nessuno li obbligava a fare rappresentazioni sacre, no? Gli oratori sacri, la messa in musica di testi biblici e non, no, per rappresentare, non so, eroi della Bibbia come Davide, no, come Jefte, pensiamo a Handel, i grandi oratori di Handel, sono musiche veramente di una pregevolezza altissima, no, degne di un grandissimo musicista, appunto. Però non sono liturgiche, non sono ecclesiastiche, anzi, perché poi nella Inghilterra di Handel, ovviamente lì la chiesa già non c'era più, insomma, sì, c'era la chiesa anglicana, però ecco, insomma, non aveva nessun rapporto questo modo di fare religiosità con la liturgia anche anglicana, no? Era una cosa laica, però sacra nello stesso tempo, di tema sacro. Mentre queste rappresentazioni conservano altrove una certa serietà, in Germania assumono un tono umoristico, se non addirittura comico, e purtroppo anche dissacrante. Chissà, si vedono già i prodromi della riforma qui, no? Quando si ride del sacro. Ma Lutero purtroppo è un po' ridicolizzato, ma ecco il sacro. Ma Lutero stesso dice: io mi sono fatto portatore di una voce, di uno spirito che già albergavano, ecco, nel mio popolo già da tanto tempo, quindi non è lui forse il vero riformatore, è un modo di sentire la fede piuttosto dissacrante. La figura del santo venne volentieri utilizzata per far divertire il pubblico nella parte di un vecchio ridicolo, sempliciotto in Germania, questo solo in Germania, piccolo e curvo, che tossisce sempre dopo ogni battuta. San Giuseppe è trattato come il buon servo della Madonna nella scena dello sposalizio, e gli oppone la difficoltà del voto di castità da lui fatto, ma è disposto a fare la volontà di Dio. Quando si accorge che Maria è diventata madre, piange. Allorché ricerca in Betlemme un alloggio, viene respinto come falso, perché nessuno vuole credere che la sua sposa sia vergine. Nella scena della Natività è impacciato e incapace, pur mostrandosi comicamente premuroso, e deve procurare perciò una balia per la madre e il bambino. Si arriva perfino a un crudo realismo che rasenta l'irriverenza, mostrandolo brillo e pronto a darsi forza in ogni occasione con del vino. Secondo me questa è una sindrome proiettiva proprio dello spirito tedesco, no? Perché il padre di famiglia magari, ecco, lì è visto un po' così, premuroso, protettivo, però anche un po' ubriacone, ecco, un po' così, distante dalla realtà, un po' umoristico, ecco, un po' una macchietta. E allora San Giuseppe incarna quell'ideale là, ecco. La sua principale attività diventa quella di far assaggiare il suo buon vino a tutti: pastori, levatrice, Maria e bambino pure compreso. È certamente difficile a questo punto sostenere che si tratti semplicemente di spirito umoristico. Sembra invece che il confine dell'irriverenza sia stato notevolmente superato, cadendo nella blasfemia. Siamo nel 500, siamo al tempo della rinascita, delle arti liberali, quindi una certa indipendenza di pensiero, oggi ancora no, ecco. Tanti si scandalizzano perché il funerale del Papa è stato trasmesso in diretta, non si può fare, no, siamo uno stato laico, quindi tutto quello che è ecclesiastico deve essere scaraventato nel secchio, deve essere odiato, addirittura, ma insomma, tutto quest'astio verso la fede, vabbè. È proprio un retaggio delle umane lettere. Nota a Roma è la filastrocca di Checco Durante, intitolata La preghiera di San Giuseppe, ma più conosciuta dal suo inizio, San Giuseppe Frittellaro. nella quale alternanza, l'alternanza tra solista e coro, sono presentate a San Giuseppe le umili richieste della povera gente. Beh, almeno c'è qualcosa di oratorio, insomma, qui, no? Ecco. Però certamente è sempre qualcosa che stride con la fede. Beh, ci fermiamo qui, cari fratelli, per la prima parte della nostra trasmissione. Riprendiamo tra poco. Ave Maria.
Aurora lucis rutilat, celum laudibus intonat, mundus exultans jubilat, gemens infernus ululat.
Cum rex ille fortissimus, mortis confractis viribus, conculcans tardare solvita pena miserum.
Ille qui clausus lapide custoditur sub milite, triumphans pompa nobili victor surgite funere.
Solutis iam gemitibus et inferni doloribus, quia surrexit Dominus, resplendens clamat angelus.
Quae sumus auctor omnium in hoc pascali gaudio, ab omni mortis impetu tuum defende populum.
Gloria tibi, Domine, qui surrexis a mortuis, cum patet Sancto Spiritu in sempiterna secula.
Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Stiamo parlando di San Giuseppe, nel testo di Giuseppe Attilio Mattanza. San Giuseppe, un santo da riscoprire. Stiamo vedendo le devozioni popolari, fuori della sfera ecclesiastica, che hanno contornato, la vita, l'esperienza di fede nei riguardi di San Giuseppe. Abbiamo visto nei paesi del nord Europa spesso le rappresentazioni sacre dell'antichità, soprattutto, ma anche dello sposalizio, della fuga in Egitto anche, venivano fatte con l'ausilio dei testi apocrifi, anziché in Italia. In Italia forse c'era più controllo da parte delle autorità ecclesiastiche, allora questi testi non venivano usati nelle sacre rappresentazioni, non gestite ovviamente dalla Chiesa, ma come diciamo risposta della devozione popolare, alla fede seminata nei cuori. Nella Germania abbiamo visto nel 500 già si rappresentava San Giuseppe come una macchietta, qualcosa di poco sacro, di blasfemo, forse lo spirito indipendente, dalla Chiesa già cominciava a serpeggiare, in terra germanica. Nota a Roma la filastrocca di Checco Durante, la preghiera a San Giuseppe, ma è più conosciuta dal suo inizio, San Giuseppe Frittellaro, nella quale in alternanza tra solista e coro sono presentate a San Giuseppe le umili richieste della povera gente. Frittellaro, quello che dà le frittelle, anche questo è un segno di devozione. Ogni 7 anni ad Assoro, Enna, viene recitato in piazza un dramma sacro, la fuga in Egitto. Parole e musica sono del sacerdote Don Pietro Vitale, il tutto composto in un fiorito linguaggio del XVII-XVIII secolo in schietto stile barocco. Siamo in tempo barocco e insomma anche i preti si peritano di scrivere versi su San Giuseppe per le sacre rappresentazioni. Anche a Giuliana, a Palermo, ancora negli anni 50, si rappresentava l'episodio della fuga in Egitto. Il più antico manoscritto conosciuto risale al 1896 ed è intitolato Opera di San Giuseppe, un'opera artistica, un'opera d'arte su San Giuseppe. Un altro copione del 1901 porta il titolo La fuga di San Giuseppe in Egitto e Assalto dei briganti, Disma, Gisma e compagni. Disma è il nome di solito che si attribuisce al buon ladrone, a Disma, ecco, San Disma, che è stato perdonato da Gesù sulla croce, un brigante, ecco. Alcuni lo identificano, per esempio Maria di Agra lo identifica con un bambino che Gesù avrebbe incontrato in Egitto durante la sua fuga e che sarebbe stato guarito dalle sue piaghe, ecco, proprio dall'incontro con Gesù, e poi sarebbe diventato brigante, Gesù l'avrebbe rincontrato sulla croce. Beh, ipotesi di storia, storia spiccia, storia popolare, che si intersecano con il racconto sacro. A Cotonnello, Rieti, la notte di Natale, due attori del paese impersonano Maria e Giuseppe e girano per le strade bussando a tutte le porte. Non trovando alloggio, i due vanno in una grotta dove ci sono un buon asinello. A mezzanotte San Giuseppe e Maria portano il bambinello in parrocchia e il sacerdote lo depone in una culla. Quindi vedete, si intersecano anche in queste contrade, insomma del centro-sud Italia, si intersecano con la liturgia. No. Ecco, io ricordo una rappresentazione sacra in un paese della Calabria, non mi ricordo il nome, Siderno Superiore, che nel tempo di Pasqua appunto ospita la processione del Cristo risorto, no? Ecco, il Cristo risorto, insomma, si fa in tante contrade, poi il Cristo risorto entra in chiesa gloriosamente, no? Ecco. Il sacerdote dice apri queste porte, ecco, la statua apre simbolicamente la porta della chiesa, entra dentro. Beh, un modo per presentare la risurrezione di Gesù, l'ingresso di Gesù nella casa degli apostoli, entra a porte chiuse, beh, lì le porte vengono aperte materialmente, però è il segno, no? Della presenza di Cristo che entra nelle case, che entra nella chiesa e dona il suo spirito. E così anche il bambino che nasce in una grotta qui a Rieti, ecco, Maria e Giuseppe lo portano per le strade bussando a tutte le porte, addirittura svegliano tutti i paesani, ecco, a mezzanotte, per poi, ecco, deporre il bambino in chiesa. Il sacerdote lo accoglie e lo depone in una culla. A Rocca San Casciano, Forlì, la ricorrenza di San Giuseppe cominciò a essere associata all'accensione del falò. Ecco, ancora oggi, in tante parti d'Italia, anche in Ciociaria, ho trovato questa antichissima tradizione del falò di San Giuseppe, per la presenza dei frati minori conventuali in paese. La direzione del vento sarebbe stata indicativa della riuscita buona o no dell'anno agricolo. Ecco, quindi c'è qualcosa di sacro, di magico insieme, no? Allora, il vento indirizza il fuoco in un certo modo nel giorno di San Giuseppe. Allora, diciamo, da quel fuoco, dalla direzione che prende il fuoco, si può interpretare o no se il raccolto sarà buono. Adesso diciamo che non è vero, non lo so, ecco, ma c'è questa credenza, no? L'accensione del falò è preannunciata dal suono delle campane. Vedete, anche qui la liturgia si interseca con la tradizione popolare, no? Le campane annunciano il vespro, e nel vespro ovviamente il fuoco si accende di notte perché deve illuminare la notte. Ci sarà un significato mistico, certamente simbolico, però i contadini gli davano anche un significato diciamo produttivo, fertile, di fertilità profetica, no? I tedofori si recano nella parrocchiale per la benedizione delle fiaccole. I falò misurano 6 metri di circonferenza e 8 metri d'altezza, sono grandissimi falò, no? A Sermoneta Latino, nei 5 borghi medievali, Tornova, San Giuseppe, Castello, La Valle, Portella, si accendono a gara enormi falò chiamati faoni, e premiato quello che brucia più a lungo. Anche a Priverno Latina, ecco, siamo quasi in Ciociaria li fanno, ad Adria li fanno, si accendono i faoni in tutti i quartieri della città. Il falò è circondato da tavole imbandite. A San Martino sulla Marrucina, in provincia di Chieti, la festa di San Giuseppe è un evento religioso molto particolare e complesso, in quanto legata alla venerazione del santo che si oppose all'invasione della cittadina da parte dei francesi nel 1799, addirittura, vedete, no? Ecco, Chieti. Ecco, sono i modi, le insorgenze, come le chiamerebbe lo storico Massimo Viglioni, le insorgenze antinapoleoniche. Ecco, perché insomma l'Italia era un paese invaso al tempo di Napoleone, tutti i regni italiani erano sottomessi con la forza, con la violenza, pure i cittadini, ma pure la fede di questa gente, insomma, che non voleva sottomettersi, no? E ci sono episodi eroici di resistenza, le Pasqua del 9 Veronese, per esempio, no? Le insorgenze nella Romagna, insomma, furono dei propri moti di contestazione, di guerra, ecco. E pare che addirittura in questo paesino delle Marche, ecco, San Giuseppe protesse i cittadini dall'invasione francese. La festa civile è organizzata dal comitato che deve reperire i fondi, e questo da secoli avviene in un modo particolare. In paese si realizzano piccoli pani chiamati il pane di San Giuseppe, nel cui impasto viene messa dell'anice e viene raccolta una certa quantità di vino, esclusivamente prodotto in paese, categoricamente rosso. Il pane e il vino vengono quindi benedetti in chiesa, eh? Anche qui vedete, la liturgia si mischia con le tradizioni popolari, si divide in piccoli gruppi, al suono del tamburello si reca nei paesi vicini distribuendo il pane e il vino benedetti in cambio di offerte. Il pane va baciato prima di essere mangiato, e quando si beve il vino bisogna recitare una preghiera a simboleggiarne la sacralità. Vedete, il pane e il vino sono sacri di per sé, no? Anche senza essere consacrati dal sacerdote, no? Perché sono gli elementi con cui Gesù ha realizzato l'ultima cena, che ha realizzato la redenzione dell'umanità, e quindi sono sacri, vanno baciati, benedetti, in cambio di offerte. Si arriva quindi al 18 di marzo, quando alla sera vi è l'esposizione, è sempre a San Martino sulla Marrucina, a Chieti, una cerimonia in cui la statua del santo e l'intera chiesa gremita di fedeli vengono lasciate al buio per poi essere illuminate improvvisamente in ondate della musica, ecco, della banda musicale che da fuori inizia a suonare. Il tutto serve a rievocare il fragore dell'apparizione del santo ai francesi, mettendoli in fuga. Addirittura apparve l'esercito, no? Ecco, sconvolgendo. E beh, qualsiasi cosa si chieda a San Giuseppe, dice Santa Teresa, non rimarrà senza risposta. San Giuseppe interviene sempre, ti prende sul serio, guai, se dici una cosa finta. Devi dire una cosa vera, San Giuseppe, se la chiedi, lui te la fa, se è buona, se è santa, lui te la fa, ecco, perché è santa, e San Giuseppe prende sul serio le cose sante. Nella Scozia San Giuseppe è patrono del tempo e la sua statua è spesso collocata fuori, a volte perfino coperta da un ombrello, sia per chiedere il bel tempo, sia per indicargli che specie di tempo debba egli mandare. Anche a Ramacca, Catania, dove il santo è patrono, la sua statua è condotta nei campi in caso di siccità. Ecco, vedete questo legame tra San Giuseppe e il tempo, il clima. Ecco, Giuseppe è considerato talmente potente da poter influenzare il clima. Il clima è per la bella stagione, per chiedere il bel tempo, il raccolto, la pace, la calma, ecco, del lavoro. Anche a Ramacca, Catania, dove il santo è patrono, la sua statua è condotta nei campi in caso di siccità. In America è invalso l'uso di seppellire nel terreno una statua di San Giuseppe per facilitarne la vendita. Addirittura, gli americani, si sa, sono degli affaristi, sono dei commercianti. Beh, che cosa chiedono a San Giuseppe? Il commercio, il buon commercio della terra. Lo stesso vale per una casa, The Home Selling Gast. La tradizione è molto antica, 1515-1582, ed ebbe origine in Europa in un convento di suore, le quali, volendo allargare il loro convento, seppellirono una medaglia di San Giuseppe nel luogo desiderato. Quindi, insomma, per i venditori di case, nascondiamo un'effigie di San Giuseppe, può darsi che si vende bene. La fuga in Egitto è celebrata nella festa di San Giuseppe a Donna Lucata, Ragusa, con la cavalcata di San Giuseppe, composta da cavalli, muri, asini e poni rivestiti di bardature floreali. Sicilia, con le carrette siciliane, c'è questo grande folklore, questa grande tradizione sacra, certamente sacra, però è condita di elementi simbolici popolari, no? Carri, cavalli, asini, che portano in processione il santo. Certamente anche questi motivi floreali, no? Questi motivi legati alle spighe, ecco, al raccolto, le arance, i limoni della Sicilia, sono rappresentazioni che legano il santo, ecco lì, alla produzione, perché la produzione è vita, no? Ecco, non una produzione economica, commerciale, industriale, che arricchisce solo pochi, ma ecco l'agiatezza del popolo, che si accontenta in fondo anche di poco, però quel poco ci deve essere per vivere, per campare, per mangiare, per tirare avanti, no? Per portare avanti la propria famiglia, è indispensabile. E allora quel poco, ecco, San Giuseppe lo procura con la sua mediazione, con la sua figura, ecco, con la sua presenza paterna all'interno della Sacra Famiglia, come all'interno della Chiesa, della società, ecco, degli esseri umani che sono chiamati a seguire il suo esempio di vita e di virtù. Ecco, passiamo adesso a un altro argomento che forse non riusciamo a sviscerare tutto in questo, ecco, ambito, ecco, questa puntata, vediamo, no? San Giuseppe nella Divina Commedia. Ecco, San Giuseppe della Divina Commedia. Il 1221 era l'anno che celebrava i 700 anni della morte di Dante Alighieri. Purtroppo è un po' limitato è stato questo ciclo di rappresentazione, di commemorazione, perché c'era il Covid, ma magari tutti avevano paura. Forse non molti sanno che il sommo poeta, nel suo immortale poema della Divina Commedia, gli abbia inserito anche San Giuseppe. In effetti, in primo sguardo superficiale, il santo non pare esserci nessuna delle cantiche del celebre poema. Per rintracciarlo dobbiamo soffermarci sull'ultimo canto del Paradiso, il 33esimo, quello che è stato definito il canto della visione di Dio. Dante conosce benissimo la vicenda di San Giuseppe, soprattutto che egli è l'uomo del silenzio, perché i Vangeli non riportano nessuna parola di lui. Sulla base di questo dato evangelico, il sommo poeta, con le iniziali dei versi 19, 22, 25, 28, 31 e 34, forma l'acrostico Iosef A.V., cioè Ave Iosef. Era il saluto a San Giuseppe, come lo pronunciavano i medievali, già un latino un po' storpiato, no? Ancora una volta, mantata di grande umiltà, rintracciamo la presenza nascosta di San Giuseppe accanto a Maria. Una presenza che non ha mancato di affascinare non solo gli artisti, ma anche grandi poeti e letterati. Ecco, quindi, questa presenza di San Giuseppe nella Divina Commedia fa sì che, diciamo, anche questa grande diffusione che ebbe il poema, il sacro poema, portò al culto di San Giuseppe nella storia. E ci fermiamo qui per questa nostra meditazione, cari fratelli, su San Giuseppe, che ti possa ispirare il tempo di Pasqua, la gloria del Signore in noi per mezzo dello Spirito. Ave Maria, cari fratelli, ti date buon consiglio.